18, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. È appena iniziato il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, non ci sarà la manovra sulla benzina, cioè l'utilizzo dei maggiori introiti grazie alle tasse sulla benzina, visto che il prezzo sta aumentando, per redistribuire e quindi fare una lieve diminuzione, diciamo, del prezzo della benzina. Non si fa, perché devono spendere quei soldi per un altro motivo? Perché scommettono sul fatto che questa crisi, questa guerra durino poco? Resta il fatto che non ci sarà lo sconto sulla benzina, e domani Meloni sarà in Parlamento a riferire in vista del Consiglio Europeo. Poco fa è stata respinta una richiesta delle opposizioni che chiedeva che Meloni facesse due discorsi separati, una sul Consiglio Europeo e una sulla guerra in Iran. Quindi Meloni farà un discorso solo, però è evidente che, insomma, tutti stiamo cercando di capire che cosa dirà rispetto alla posizione italiana nella guerra di Israele e Stati Uniti all'Iran, anche se lo ha già spiegato domenica in un'intervista, quindi in una sede non formale, cioè noi non condanniamo e non partecipiamo, il neneismo. Però poco fa è uscita un'agenzia che, vi leggo, dice: lavorare insieme a una serie di opzioni per proteggere le navi commerciali nello stretto di Hormuz in risposta alle crescenti minacce dell'Iran, lo hanno concordato in telefonate separate i leader di Italia, Regno Unito e Germania, Giorgia Meloni, Keir Starmer e Friedrich Merz. E questa notizia arriva da Londra, e allora io chiedo al nostro ospite Gianluca Di Feo, buonasera innanzitutto.
Buonasera a voi.
Gianluca Di Feo di Repubblica. Beh, che cosa potrebbe significare? Perché a Hormuz, lo stretto di Hormuz naturalmente è il passaggio chiave per le navi petroliere che dai paesi del Golfo si dirigono poi nel resto del mondo. C'è la guerra, ci sono gli attacchi iraniani. Che cosa significa difendere le navi, se non, dico io, da profano, no? Da uno che legge la notizia, mandare la marina militare?
E così credo che si pensi di fare. D'altronde lo ha detto Donald Trump nei giorni scorsi, che stava meditando di far scortare le petroliere ad Hormuz, e questa mattina lo ha ripetuto il capo operativo del Pentagono, il generale Dan Crane, ipotizzando una missione ad Hormuz. E bisogna dire che non è una novità, lo è già accaduto tra il 1986 e il 1989, e anche l'Italia mandò una sua flotta militare, perché nel 1987 gli iraniani colpivano un mercantile italiano, la Jolly Rosso, e fu deciso l'invio di una squadra navale a scortare le navi italiane dentro lo stretto di Hormuz. Gli americani all'epoca, con Ronald Reagan, fecero un'operazione massiccia che fu un vero casino, perché una grande nave americana, un incrociatore, finì su una mina, un aereo iracheno, in quel momento c'era la guerra tra Iraq e Iran, c'entrò con dei missili una fregata americana, e gli americani fecero ancora peggio, perché abbattevano per errore un volo di linea, un volo passeggeri iraniano, e uccisero 290 persone.
Eh beh, lei sta delineando, tu stai delineando Gianluca, uno scenario di guerra. Adesso c'è una guerra cruenta in Iran, e questo significa che navi italiane potrebbero partecipare di fatto a una guerra?
Potrebbero fare, usiamo i termini giusti, potrebbero finire in mezzo a una guerra, questa è la realtà. Ci andrebbero non a fare la guerra, ma a proteggere da attacchi le navi italiane, così come è stato fatto, così come viene fatto da 2 anni con la missione europea Aspides nel Mar Rosso, dove c'è un altro stretto, Bab el Mandeb, che è identico, e dove gli UTI hanno colpito per 18 mesi le navi mercantili, incluse diverse navi italiane.
In quel caso le navi italiane che cosa hanno, che tipo, le navi militari italiane, che tipo di attività hanno fatto?
Nel Golfo, nel Mar Rosso, hanno fatto la scorta ai mercantili, e quando c'erano droni o missili cruise che attaccavano i mercantili, li hanno abbattuti. Ci sono stati diversi combattimenti tra le navi italiane e droni degli UTI, che sono poi droni di progettazione iraniana, che gli UTI spesso hanno modificato e migliorato. E questa sarebbe più o meno la stessa cosa, ma in un contesto che francamente dal punto di vista militare definirei infernale, perché il vero problema di Hormuz e delle acque circostanti sono le mine. Quelli sono dei fondali fangosi dove le mine si nascondono, e trovare le mine, dare la caccia alle mine, pur con l'evoluzione delle tecnologie rispetto agli anni 80 oggi, è molto complesso. Dopodiché gli iraniani, i guardiani della rivoluzione, si preparavano da 40 anni a chiudere Hormuz, hanno una quantità di armamenti e mezzi che sono stati progettati apposta, da droni sottomarini, navi teleguidate, razzi di ogni tipo, mine assortite di ogni maniera. Quindi andare lì dentro con delle navi significherebbe offrire soltanto dei bersagli. Io spero che questi segnali che arrivano dalle capitali europee, perché anche Macron ha detto che vuole mandare le navi a Hormuz, Macron è sempre più determinato e più bellicoso in queste situazioni, sì. Ha anche interessi molto forti da difendere, in particolar modo il legame tra Francia ed Emirati, e vuole mandarle. Io spero che siano soltanto degli strumenti di pressione per spingere gli iraniani a cercare una forma di trattativa, una forma di compromesso che ponga fine a questa guerra che ogni giorno sembra più pericolosa nel suo allargamento.
Forse qualcuno sta facendo anche il conto sul fatto che finisca prima di quando le navi possono partire, chi lo sa.
Ma quella è la speranza che tutti abbiamo, cioè noi abbiamo tutti la speranza che questa guerra si chiuda il prima possibile. Il problema è che non sappiamo quali sono gli obiettivi che si sono posti gli americani e gli israeliani. Se l'obiettivo era un cambio di regime, vediamo amaramente che siamo di fronte a un fallimento, perché a un Khamenei si è sostituito un altro Khamenei, forse ancora più radicale e determinato. Non ci sono rivolte popolari, perché temo che nessuno abbia la forza di scendere in piazza in mezzo ai bombardamenti. Nei primi 10 giorni americani e israeliani hanno distrutto 8.000 obiettivi, posso stimare circa 15.000 tra bombe e missili, cioè un volume di fuoco senza precedenti nella storia, pari superiore a quello infernale e mostruoso sganciato dagli israeliani su Gaza nelle prime 2 settimane dell'operazione lanciata dopo l'estate jihadista del 7 ottobre 2023. Quindi, nonostante questa quantità di armi, gli iraniani continuano a reagire, continuano a fare rappresaglie missilistiche e di droni sui paesi del Golfo e su Israele. È la prospettiva, poi, se invece si andasse a di fatto affrontarli faccia a faccia, perché questo significa andare su Hormuz, ci esporremmo a qualcosa di molto molto pericoloso.
Insomma, potremmo dire che se accadesse ci potremmo definire in guerra?
No, in guerra no. In guerra diventerebbe il momento in cui mandiamo delle navi a sparare contro gli iraniani. Quella è la guerra. Se andiamo a difendere le nostre navi, noi non abbiamo fatto la guerra agli Houthi, gli americani e gli inglesi l'hanno fatta. Noi e gli altri europei siamo andati soltanto a difendere le nostre navi, non abbiamo fatto azioni offensive, a quello che sono non abbiamo neanche condiviso l'intelligence, quindi non la chiamerei una guerra. È chiaro che ci sarebbero delle persone, dei cittadini italiani con l'uniforme, che sarebbero esposti a notevoli rischi. Loro sono militari professionisti, in genere non si mettono paura dei rischi. Il problema è cosa vogliamo fare, perché lo facciamo. Qui c'è il prezzo della benzina che sta nelle tasche di tutte, come avete sottolineato non si riescono a fare provvedimenti economici per cercare di calmierare la salita dei prezzi, che in questo momento è solo speculazione, perché il carburante che c'è alle pompe è il carburante che è stato comprato prima di questa crisi, e allora si cercano dei provvedimenti che servono a mostrare la bandiera. Tecnicamente però, allora, prima di poter mandare delle navi, le navi principali che servono sono i cacciamine, i moderni dragamine, che sono abbastanza lente, almeno 2 settimane, 3 settimane, e io spero vivamente che questa storia finisca molto molto prima.
Grazie Gianluca Di Feo, buon lavoro, ti leggiamo.
Grazie a voi.
Questo sì, chissà, forse parlerà domani in Parlamento, cioè lo potrebbe fare Giorgia Meloni, visto che terrà le sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo, e intanto oggi pomeriggio, a proposito del prezzo della benzina, questo Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto dare un po' di fiato a chi, agli automobilisti e a chi utilizza i carburanti fossili, cioè quasi tutti, invece no. Anna Bredice.
Sì, esatto. Cioè, probabilmente Giorgia Meloni avrebbe voluto presentarsi domani al Senato, prima al Senato la mattina e poi alla Camera, magari portando questa decisione del Consiglio dei Ministri, e sarebbe stata, diciamo, l'unica cosa positiva che poteva presentare in diretta TV domani, cioè la decisione appunto di un prezzo, un limite all'aumento dei prezzi dei carburanti, ma non è così, probabilmente per scelte anche a livello europeo, però in ogni caso quella promessa di poter pensare, di star pensando appunto a un intervento sulle accise, ecco, per ora non c'è. Una proposta che era stata fatta inizialmente dal PD, dalla segretaria del PD Schlein, ecco, e per il momento appunto non c'è nulla, insomma.
Anna, ma non lo fanno perché non hanno i soldi o non lo fanno perché li vogliono mettere da qualche altra parte?
Ma probabilmente perché non hanno i soldi, cioè in questo momento, e anche perché vogliono metterli da altre parti, però insomma questa per il governo ora sta diventando un'emergenza, anche perché ha connotati anche politici importanti a brevissimo tempo sul referendum, più avanti, diciamo, insomma, sulle conseguenze che potrebbe avere anche su una lunga campagna elettorale per le politiche. Però questa comincia a diventare anche un pensiero, un'emergenza anche per il governo, cioè il malcontento della popolazione, dell'elettorato, degli elettori anche di destra, insomma, sulle conseguenze e sui sondaggi per il governo. Giorgia Meloni che, insomma, l'abbiamo anche vista in questi 10 giorni, cioè è fuggita, è scappata dalle spiegazioni, da una presa di posizione decisa, precisa, come hanno fatto anche gli altri leader europei su questa crisi. Non c'è stata. Quello che ha fatto il video, insomma, di qualche giorno fa è un né condivido né condanno, che è la prima volta, ecco, per Meloni, perché di solito l'abbiamo vista, lei ci è abituata ad essere così, come dire, determinata, forte, aggressiva nei confronti di tutti, sì, e questa volta invece si vede
un po' tappezzeria, diciamo.
Esatto. Quindi chiaramente un intervento, diciamo, sulle accise, sulla benzina sarebbe stato utile per lei per già a partire da domani. Non è così per ragioni economiche. Ecco, bisognerebbe chiedere anche a Giorgetti, insomma, che tiene un po' le fila della borsa.
Il ministro dell'economia Giorgetti, esatto. Grazie Anna, buon lavoro anche a te nel giornale radio delle 19:30. Invece adesso è con noi Maria Cecilia Guerra, Partito Democratico, buonasera.
Buonasera a voi.
Beh, l'avevate proposta voi questa cosa, e il ministro dell'economia tutto sommato aveva dato una risposta, magari un po' irritata, però che andava in quella direzione, perché diceva: beh, ma questo strumento già esiste, quello di redistribuire i maggiori introiti dati dalle tasse sui carburanti. Secondo lei perché hanno fatto marcia indietro?
Non è molto chiaro, secondo me stanno ancora pensando cosa fare, però qui c'è bisogno di un intervento anche di urgenza, perché i prezzi effettivamente sono aumentati rapidamente. Uno strumento come quello che noi abbiamo proposto e che è in vigore, eventualmente anche rivisto, perché è chiaro che ci possono essere modalità di applicazione diverse, è molto utile perché è praticamente autocoperto, cioè nel senso che si usa l'incremento del gettito IVA, che è automatico quando aumenta il prezzo del carburante, dal momento che l'IVA è commisurata al prezzo, usare questo extra gettito per tagliare l'altra componente del prezzo di tipo fiscale, che è appunto l'accisa, cioè quindi restituire con la mano sinistra quello che si prende e si introita con la mano destra. È un aiuto immediato che può essere calcolato e distribuito facilmente, ovviamente se questa gli effetti nefasti di questa guerra decisa al di fuori di ogni regola unilateralmente da due potenze, Stati Uniti e Israele, dovesse continuare, chiaramente bisognerà pensare anche ad altri strumenti, perché il nostro paese è particolarmente esposto agli effetti di quella guerra, essendo che noi abbiamo una dipendenza dal gas particolarmente forte rispetto anche agli altri paesi europei.
Quali altri strumenti secondo voi?
Ma quelli che sono stati utilizzati nella precedente crisi dei prezzi, sono stati altri interventi su componenti dei prezzi come gli oneri di sistema, l'IVA, ma anche il taglio delle accise, a prescindere dal fatto che sia coperto dal finanziamento tramite aumento di IVA. Ovviamente sono strumenti costosi e quindi bisognerà valutarli, però dobbiamo anche ricordarci che questa guerra ha delle responsabilità precise e che è responsabilità anche del nostro governo non aver preso una posizione chiara e netta rispetto all'assurdità di un'azione decisa appunto unilateralmente fuori dalle regole.
Beh, vediamo cosa dirà domani Meloni, anche se lo ha già anticipato, però onorevole Guerra, è anche vero che seppure Meloni avesse detto il peggio di questa guerra, i prezzi sarebbero aumentati comunque, non è che sarebbe cambiato.
Certamente ci sono delle operazioni che si potrebbero fare.
Quali?
Per contenere questo prezzo, a parte che c'è una politica pregressa che non c'è stata, che riguarda il fatto di ridurre la nostra dipendenza dal gas, non mettendosi di traverso su tutte le proposte che hanno a che fare con l'ampliamento, ad esempio, delle energie rinnovabili. Segnalo che lo stesso programma del governo su queste energie non è stato rispettato, quindi è per questo che noi siamo maggiormente dipendenti. Non abbiamo ancora fatto scelte definitive su come utilizzare e mettere a frutto per la collettività il minor costo dell'idroelettrico. Noi abbiamo fatto proposte che solo adesso timidamente sono state in parte assunte nel decreto bollette per disaccoppiare il prezzo dell'elettricità che viene dal gas da quello che viene da fonti rinnovabili. Quindi noi ci troviamo molto esposti per colpa di politiche esplicite di questo governo. In più, come nell'altra crisi, ci sono risposte che possono essere prese comunemente dai paesi europei, che riguardano ad esempio gli stoccaggi, per evitare che ci facciamo guerra l'uno con l'altro, gli uni con gli altri, in una situazione in cui c'è precarietà sull'offerta, no, di petrolio da un lato e di gas dall'altro. Quindi avremmo bisogno di azioni coordinate prese da un'Europa indebolita da questi sovranisti che si rifiutano di considerare il bene comune come un bene deciso insieme agli altri paesi europei, perché solo insieme possiamo contare.
Grazie Maria Cecilia Guerra, la lascio al lavoro in Parlamento, buona serata.
Grazie a voi.
Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so, ma sono sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle. In scuola e lavoro che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca, e se mi tagli pure questa io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.
Pezzo di Daniele Silvestri a bocca chiusa era parte della colonna sonora di C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che sapete come si conclude, no? Con il voto alle donne in Italia. 80 anni fa, era il 10 marzo del 1946, ci furono le prime elezioni in cui poterono votare le donne per la prima volta, erano delle elezioni amministrative, poi verrà il voto per la Costituente di cui tutte e tutti ci ricordiamo. E allora su questo oggi Andrea Monti ha intervistato Albertina Soriani, che è vicepresidente dell'ANPI. Vi propongo l'intervista integrale.
Sono 80 anni esattamente in quelle settimane, in quei giorni di marzo, anzi dal primo febbraio del 45, quando neanche c'era stato il 25 aprile ancora, eppure il governo Bonomi fa il decreto per ammettere le donne al voto. Sono stati mesi di Repubblica dal basso. Le elezioni amministrative hanno visto la grandissima partecipazione delle donne, un mare di donne veramente, ed è stata eletta anche qualche donna sindaco. Come dire che, insomma, si nasceva dalla comunità con una spinta verso la democrazia che avrebbe portato di lì a 2-3 mesi al 2 giugno del 46, quando poi si sarebbero la presenza delle donne avrebbe determinato il prevalere della Repubblica sulla monarchia. Vedere le cose oggi significa avere una grande consapevolezza del grande cambiamento della storia di quei giorni, e soprattutto della trasformazione che sempre deve esserci perché le donne possano essere rispettate, nel loro ruolo riconosciute, e ci possa essere davvero una società di uomini e donne alla pari. 80 anni dopo si vede che il cammino è ancora molto lungo, è una questione di cultura ed è una questione di potere, ma allora ci fu veramente il cambio della storia.
Lei prima citava le prime sindache che furono elette in quelle settimane. Per arrivare alla prima donna presidente del Consiglio ci sono voluti decenni e decenni, e però questo fatto che oggi ci sia una donna presidente del Consiglio resta in un contesto in cui, come lei stessa ricordava, i diritti delle donne sono tutt'altro che al sicuro.
Sì, la storia di questi decenni è lunga per le conquiste delle donne, ma ci sono state le conquiste del 1975 per il diritto di famiglia, le conquiste sul lavoro, dal lavoro a domicilio alla conciliazione, alla cura della famiglia, gli asili nido, insomma, ma soprattutto le grandi conquiste anche visibili. Più importante ancora della prima donna del Consiglio dei Ministri, secondo me è stata la prima donna ministro. Eravamo nel 76 con Tina Anselmi, prima donna ministro del lavoro. Ce ne sono voluti degli anni per arrivare a questo, prima erano solo uomini. E quella donna di lì a poco, da ministra della sanità, costruirà il Servizio Sanitario Nazionale, cioè è veramente una cosa straordinaria. E questo è veramente stato un segno di svolta, che è stato accompagnato anche dal lavoro di tante donne in Parlamento, di diverse parti politiche capaci di lavorare insieme. La presenza oggi di una donna alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è certamente molto importante, ma quanto sarebbe bello e sarebbe ancora più importante se questa donna fosse in grado di dare un segnale a tutte le donne con delle politiche che le sostenessero e che sostenessero un'Italia solidale, un'Italia in cui tutti si sentano pari e uguali davanti alla legge e con la capacità di costruire un'Italia migliore. Ecco, la Presidente del Consiglio questa cosa non riesce a farla, a dire la verità non si fa neppure chiamare la Presidente del Consiglio, si fa chiamare ancora con le declinazioni al maschile, quindi ma non è questo naturalmente. È la sua visione politica, che è una visione che non corrisponde alla sfida che oggi la società italiana e la nostra democrazia ha davanti, cioè quella di avere capacità di resistenza a ciò che mette in discussione la democrazia e avere capacità di far crescere tutti quanti con una visione aperta, solidale e pacifica. Questo non è quello che sta facendo la Presidente del Consiglio, e quindi il fatto che sia donna è un fatto rilevante nella storia, ma non rilevante dal punto di vista della ricaduta politica sull'intero paese, soprattutto sulle donne.
Le chiedo un'ultima cosa anche di carattere un po' personale. Lei è nata nel 44, in quelle settimane del primo voto delle donne non aveva neanche 2 anni, ma le chiedo se nella storia della sua famiglia quel primo voto ha un ruolo particolare, se le sono state raccontate delle cose.
Non particolarmente, però io so benissimo che tutta la mia vita, dai primi anni dell'infanzia, è stata segnata da quella conquista e da quello che è venuto con quella conquista, cioè la Carta Costituzionale, fatta anche dalle donne che erano nell'Assemblea Costituente, quell'articolo 3, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e bisogna rimuovere gli ostacoli. Ecco, la mia vita personale è una vita che si è trovata a dover rimuovere gli ostacoli. E quando avevo 18 anni e avrei voluto andare all'università, non ne avevo per niente la possibilità. Eppure in quei giorni il governo di allora, un tale governo Fanfani, fece il presalario per i meritevoli e privi di mezzi che volevano andare all'università. Io riuscii ad andarci proprio per questa ragione. E negli stessi mesi quel governo fece i concorsi per l'ingresso di nuovi insegnanti nella scuola elementare. Io ero maestra, appunto avevo il diploma. Ho fatto il concorso, l'ho vinto e quindi io tra i 18 e i 19 anni ho avuto 2 grandi opportunità, andare all'università e avere il posto di lavoro. Naturalmente sono andato a fare l'insegnante, ma nello stesso tempo ho continuato l'università, certamente ormai senza il presalario. Ma oggi i giovani non se lo sognano neanche una possibilità di questo genere a 18-19 anni. E quindi questo la dice lunga su quello che dovrebbe fare la Repubblica oggi, quello che dovrebbe fare la politica, quello che dovremmo pretendere di fare noi tutti quanti in questo momento. Dare un colpo all'Italia per andare avanti mentre sta ferma.
Albertina Soriani, vicepresidente dell'ANPI, intervistata da Andrea Monti nel giorno in cui 80 anni fa le donne per la prima volta potevano votare, elezioni amministrative. Tocca rimpiangere Fanfani a sentire queste parole. Va bene, questa è l'Italia. La pubblicità, le notizie di Popolare Network, poi torniamo con l'Iran.
l'orizzonte delle
18 e 33 minuti. Rientriamo qui a Radio Popolare Popolare Network, l'orizzonte dopo le notizie in breve delle 18.30. Collegamento previsto dal pomeriggio con la professoressa Arianna Farinelli che è con noi, sta a New York dove vive e insegna. Buona mattinata per lei.
Grazie.
Il collegamento previsto per parlare di Iran naturalmente e della posizione politica forse un po' più complicata di quanto si immaginassero dell'amministrazione statunitense di Trump. Oggi ha parlato Hegseth, il ministro della difesa, io lo chiamo così all'italiana, il segretario alla guerra, come dicono loro, con questo nome che gli hanno voluto dare più aggressivo, che ha detto sostanzialmente quello che ha detto Trump e quindi che insomma si preparano a dichiarare una vittoria che poi sul campo bisogna interpretare. Però mi diceva poco fa, mi ha mandato un messaggio, che lì nel frattempo succedono cose. C'è un altro allarme bomba a New York in questo momento.
Sì, proprio sulla mia strada, ed è il secondo da domenica, e questo perché sabato c'è stata una manifestazione anti-Islam davanti alla residenza del sindaco di New York, Zohran Mamdani, che è musulmano e vive sulla mia strada. Durante quella manifestazione anti-Islam sono spuntati due terroristi affiliati all'ISIS, due ragazzini di 18-19 anni, con delle bombe rudimentali fatte in casa, ma piene di chiodi e di viti, quindi letali, che hanno buttato addosso alla folla, ma che non sono esplose fortunatamente. Quindi li hanno arrestati e poi però domenica hanno scoperto che avevano parcheggiato la macchina sotto il mio palazzo, quindi sono dovuti arrivare gli artificieri con i robot e aprire questa macchina e, per cercare gli esplosivi che hanno trovato, e adesso c'è un altro allarme bomba perché hanno trovato delle bombe nel parco che è tra il mio palazzo e la residenza del sindaco. Quindi questo per dire che gli Stati Uniti sono in guerra contro l'Iran, ma che in questo paese c'è un conflitto sotterraneo che non vede l'ora di detonare tra fazioni diverse, tra estremisti diversi. E quindi la situazione è difficile.
Sì, poi capisco un po' la preoccupazione, dottoressa professoressa Farinelli, visto che tutto questo succede proprio, ci ha spiegato, vicino a dove vive lei, praticamente sotto casa. Sì. L'allarme bomba non è da tutti i giorni, per fortuna.
No, infatti, io ho vissuto qui anche l'11 settembre, però insomma era da tanto che non appunto... non avevamo terroristi proprio sotto casa.
Ma c'è una tensione paragonabile?
No, non c'è una tensione paragonabile, perché quello fu un attacco devastante fatto con gli aerei, morirono 3.000 persone solo a New York, tutta downtown Manhattan rimase paralizzata per mesi. Non è paragonabile, però è un episodio che rivela questa fortissima tensione che c'è qui negli Stati Uniti, tra estremisti di destra, estremisti di sinistra, suprematisti bianchi, estremisti musulmani, e quindi è tutto molto complicato. Il conflitto non è solo esterno, c'è anche qui in questa società, che poi è una società molto violenta, dove ci sono milioni e milioni di armi che le persone detengono, più armi di abitanti alla fine, e quindi questo è il clima.
Senta, sto scorrendo le agenzie per vedere se ha parlato il presidente degli Stati Uniti Trump, qui almeno in Italia non è arrivato, magari lì invece già c'è qualche
si sveglia
a quest'ora e poi comincia a dire cose. Nel frattempo ha parlato il segretario della difesa Hegseth, che ha sostanzialmente confermato quello che ha detto il suo presidente già nelle ore precedenti. Insomma, l'impressione è che loro si apprestino a dichiarare una vittoria, anche se poi sul campo i risultati non saranno quelli preannunciati, cioè il rovesciamento del regime, sia nella forma propria del termine, sia nel senso di avere a Teheran un potere accondiscendente.
E quindi è una sconfitta. Perché se l'obiettivo della guerra, così come era stato annunciato, era anzitutto il rovesciamento del regime, perché lui aveva detto agli iraniani scendete in strada, riprendetevi il vostro paese, e quello poi però, su quello poi aveva fatto marcia indietro abbastanza velocemente. Poi aveva detto che voleva trovare all'interno del regime una persona come Delcy Rodriguez in Venezuela, con la quale poter fare accordi e affari, soprattutto sul petrolio. L'Iran è il quarto produttore al mondo. E però non ha trovato nessuno nel regime, perché a quanto sappiamo i Pasdaran hanno un loro candidato che non è poi neppure così ben voluto da tutto il clero, perché alcuni hanno gridato al nepotismo, che è il figlio di Ali Khamenei. E però appunto è un candidato che viene dall'apparato militare, dai Pasdaran, quindi sicuramente non un moderato, non una Delcy Rodriguez del Medio Oriente. Quindi neppure trovare qualcuno all'interno del regime fino adesso gli è riuscito. Parlo dell'amministrazione Trump. Poi aveva detto addirittura che voleva una resa totale e voleva scegliere lui il nuovo leader iraniano, che insomma sembra un po' fantascienza. Quindi adesso dichiarare una vittoria, ma sicuramente tutto si può dire, questo è il paese delle verità alternative.
Beh, io non me lo vedo Trump ammettere una sconfitta, non so lei, professoressa.
Certo. Sì, infatti lo conosciamo, non dirà mai che ha perso, ma se adesso dice che finisce il conflitto, cosa che tutti ci auguriamo, per le persone che stanno morendo, per l'economia, per la crisi energetica, eccetera, ma se dice che finisce adesso il conflitto, è una sconfitta rispetto ai parametri che aveva fissato
stabilito lui.
Certo. Certo, non aveva consultato noi cittadini americani, non aveva consultato il Congresso, non aveva consultato gli alleati, non aveva consultato i paesi nella regione, quindi sono suoi obiettivi, è la sua guerra insieme a quelli di Netanyahu. Tra l'altro Netanyahu ha obiettivi diversi in questo conflitto, perché Netanyahu vorrebbe invece un Iran con la fine della Repubblica Islamica, magari l'inizio di una guerra civile che lo porta a essere un failed state, un paese fallito come la Libia. Quindi Netanyahu ha questi obiettivi. Se Trump dichiara che il conflitto è finito e che ha distrutto, non so, la capacità balistica dell'Iran, benissimo, ma non è quello che ha detto che voleva fare. Quindi alla fine è una mezza sconfitta rispetto ai suoi propositi iniziali.
Ma quanto sono disposti a bersela i cittadini degli Stati Uniti? Mi riferisco ai suoi elettori naturalmente in particolare, perché gli altri credo l'abbiano già capito.
Sì, beh, i suoi elettori, se il conflitto finisce ora, penso che siano contenti, perché può, diciamo, non deve completamente rimangiarsi quella che era la politica che ha fatto in campagna elettorale, cioè che lui non avrebbe iniziato nessuna guerra, anzi che lui le guerre le avrebbe finite. Quindi se è una guerra tutto sommato contenuta, con però già 7 vittime americane, è più facile per lui così addolcire la pillola per il popolo, quella parte del popolo MAGA a cui questi conflitti in Medio Oriente non piacciono e che lo ha eletto per non farli più. Poi il resto della popolazione è inviperito per tanti motivi, dagli Epstein Files, dall'economia che va male, dai dazi che abbiamo dovuto pagare noi consumatori alla fine, e che adesso sono un'arma spuntata nelle mani del presidente, visto che può imporli solo per 150 giorni e solo per un massimo del 15%. Quindi per tutti questi motivi l'altra parte dell'America è estremamente scontenta. Il presidente ha un tasso di approvazione al 36-37%.
Poi il mettiamo è lontano, quindi le cose temo ne succederanno. Grazie, professore.
Sì, siamo solo a marzo.
Esatto. Buon lavoro.
Anche a lei.
Se succede qualcosa ci avvisi, rispetto alla notizia di prima, naturalmente.
Sì, speriamo niente.
Grazie.
Speriamo nulla. Grazie, arrivederci.
Arianna Falinelli, una serata. 1, 2, 3, 4. Well, she was just 17, but you know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her stand there. Well, she Saluto Piervigilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo. Buonasera D'Astoli.
Eccoci.
Sa che io penso che uno dei privilegi del lavoro che faccio io sia poter mettere un pezzo dei Beatles ogni tanto.
Ah, ecco.
non so se lei condivide questo gusto musicale.
No, io sono molto fan di Rita Berti.
No, vabbè, però anche lei, tutto sommato. Dai, un giorno la mettiamo. Senta D'Astoli, purtroppo, anche se cerchiamo un po' di alleggerire, con lei, insomma, il tema è, come spesso succede quando si parla di Europa, faticoso. Adesso c'è questo nuovo testo adottato dalla Commissione, si chiama Libe. Che riguarda naturalmente le migrazioni e su quanto riguarda tutti i diritti individuali, la procedura di ricollocazione, eccetera. C'è uno spostamento a destra, i Verdi addirittura dicono si riflette un'ideologia razzista e populista dentro questo testo.
Sì, intanto è un voto della Commissione Libertà Pubbliche, poi la parola libertà pubbliche comincia a essere un po' ironica effettivamente, sicurezza e giustizia, quindi deve andare in aula, però intanto questo voto avviene attraverso una rottura molto scorretta del Partito Popolare, che ha rotto l'accordo con i socialisti, con i liberali e con i Verdi, fra l'altro il relatore era un liberale, e quindi è passato in Commissione con 42 voti a favore, 32 contro, mi sembra un'astensione, un emendamento che praticamente sostituiva completamente il rapporto del liberale fatto da un parlamentare del PPE francese che si chiama Bellamy. Sì. Quindi Bellamy in qualche modo si è trasformato in controrelatore e ha fatto un testo che è stato sostenuto dai popolari, dal gruppo dei patrioti, cioè quello di Orban e Salvini, dai conservatori e quindi da tutta quella che una volta si chiamava maggioranza Venezuela e che adesso, se vogliamo essere corretti, dovremmo chiamarla piuttosto maggioranza Giorgia per questo accordo sulle questioni migratorie.
Maggioranza Giorgia, che vuol dire che c'è una saldatura tra quella che possiamo definire la destra istituzionale e quella che è invece la destra sovranista, se ho capito bene. Non tutta, perché AfD rimane fuori, naturalmente, però quella parte di destra sovranista che esprime il potere in Europa, da Orban a Meloni.
Sì, a Orban aspettiamo il voto del 12 aprile.
Beh, per il momento è ancora lì.
Sì, ancora lì. E poi naturalmente questo testo intanto sposa la causa dei respingimenti, sposa la causa dei trattenimenti dei cosiddetti migranti irregolari e della possibilità poi di collocarli in paesi terzi attraverso un accordo fra il paese dell'Unione Europea e i paesi terzi, Tra l'altro il rapporto delle parlamentari liberali prevedeva che questo accordo dovesse coinvolgere tutti i governi, non soltanto un rapporto bilaterale, l'Unione Europea, un paese dell'Unione Europea e il paese terzo. Questo vuol dire per esempio il caso Albania, e quindi sostanzialmente accoglie la linea del governo italiano dei respingimenti verso la collocazione, anzi, in Albania. Poi la cosa anche abbastanza grave è che fu fatto un accordo nel dicembre 2023 per la modifica dell'accordo di Dublino, che entra in vigore sostanzialmente nel giugno di quest'anno. Questi testi che si stanno adottando anticipano in maniera molto scorretta quello che doveva essere in qualche modo una valutazione sull'efficacia del patto migratorio che dovrebbe entrare in vigore a giugno del 2026. Quindi è un modo veramente molto scorretto di agire anche da parte della Commissione, di anticipare su una serie di temi come quello per esempio dei respingimenti e dell'attrattenimento, che poi sono di fatto della detenzione di questi migranti irregolari, anche attraverso il trattenimento delle loro famiglie. E quindi questo è anche una linea, diciamo, di sostanzialmente di violazione della Carta dei diritti fondamentali, perché riguarda anche le famiglie.
Certo, grazie.
E l'altra cosa che è grave è che questi migranti irregolari si rendono invisibili per evitare di essere respinti, e nel momento in cui si rendono invisibili vengono evidentemente fagocitati dalla piccola o dalla grande criminalità.
Certo, e questa è una storia che vediamo in Italia, ad esempio, quotidianamente nelle nostre città. Grazie per Virgilio D'Astoli.
Una cosa grave,
certo, grazie. Per essere stato con noi. Buona serata.
Grazie.
Dire da una notizia non buona a un'altra oggi, spesso è così, con Alessandro Braga in studio per lo spazio Notizie da Milano e dalla Lombardia, perché ne abbiamo parlato molto. Si tratta della libreria Hoepli. Dalla tua notizia
è arrivata la liquidazione. L'assemblea degli azionisti lo ha deciso oggi pomeriggio, pochi minuti dopo la fine dell'assemblea. È arrivata una nota molto fredda, molto scarna, devo dire, che appunto annuncia la liquidazione dopo 156 anni. Di fatto finisce la storia di una casa editrice, di una libreria che sono il simbolo di Milano. Noi abbiamo il telefono Stefano Fanti, a cui diamo il benvenuto. Buonasera Stefano.
Buonasera a voi.
Stefano Fanti, uno dei lavoratori e della libreria, rappresentante sindacale. Oggi, tra l'altro, c'è stata una prima assoluta, lo sciopero di lavoratori e lavoratrici, proprio in contemporanea con l'assemblea degli azionisti. Questa notizia arriva dopo settimane di tensioni, ma anche di pressione per evitare appunto la fine di una storia emblematica per la città di Milano. A caldo, un tuo commento.
Sono tutte cose vere, hai detto cose sacrosante. Cosa, un commento? Guarda, molto, molto sinceramente era una cosa che io mi aspettavo, nonostante fossi tifassi per il contrario, ma tutta una serie di segnali andavano in questa direzione. La cosa che è sconcertante per noi lavoratori è che in una libreria, in una casa editrice che in cui è la cultura, la comunicazione e tutto l'emblema, il motto della Hoepli è in lavoro, virtù e vita.
E invece guarda, devo dire che ho letto la nota istituzionale che Hoepli ha mandato subito dopo la fine dell'assemblea degli azionisti, e devo dire molto fredda, molto neutra, quasi a mettere in secondo piano oltre un secolo e mezzo di storia. Hanno però ammesso che, oltre che i conti in rosso all'interno della generale crisi del mondo dell'editoria, ha pesato lo scontro che hanno definito gravoso tra i soci, da un lato i tre fratelli Hoepli, dall'altro il cugino Giovanni Nava.
Certo. Volevo dirti che la cosa emblematica e triste è che io ho saputo questa cosa dal comunicato stampa, che è arrivato a voi e non è arrivato a noi. e tutta questa vicenda è scoppiata attraverso la stampa. Noi abbiamo cercato di avere delle informazioni, delle rassicurazioni, ma non abbiamo avuto nulla. Abbiamo avuto solo silenzio, che in questo comunicato stampa viene giustificato dal fatto, da una correttezza, ma questa correttezza veramente ci amareggia più che altro.
E ci credo. Stefano, velocissimo, un'ultimissima cosa. Dopo lo sciopero, un'ora oggi, avevate già lanciato un flash mob per sabato, proprio davanti alle vetrine della libreria, confermato?
Confermato, confermiamo, perché ci sembra giusto farlo, lo faremo con entusiasmo e invitiamo tutti a partecipare e a fare una grossa cosa.
Lo seguiremo. Stefano Fanti, grazie.
Benissimo.
Mille, in bocca al lupo.
Grazie. Ciao, a te, ciao.
Lavoratore e rappresentante dei lavoratori della Hoepli, che è stata messa ufficialmente in liquidazione e non vedremo più, quindi, a meno che non cambi qualcosa, qualcuno scrive qui, ma non, perché non facciamo, non la rileviamo l'azionariato popolare, sarebbe bello, insomma, sono cose un po' complicate, non economico, non vedremo più quella libreria iconica in Piazza Meda e poi tutto il resto della produzione, naturalmente, editoriale.
Un'altra, Luigi, delle notizie che vogliamo trattare questa sera a Metro Regione ci riporta indietro al periodo del Covid, perché nei giorni scorsi la Procura di Milano ha chiesto per la seconda volta, in realtà, l'archiviazione dell'inchiesta sulle morti al PAT, al Pio Albergo Trivulzio, durante la prima ondata della pandemia. Ricordiamo, oltre 400 i decessi tra gennaio e dicembre del 2020. A fare ricorso contro questa possibilità l'associazione Felicita e i familiari delle persone morte. Noi abbiamo il telefono con noi Alessandro Azzoni, benvenuto Alessandro.
Grazie e buonasera, grazie per l'invito.
Alessandro Azzoni è presidente dell'associazione Felicita. Insomma, Alessandro, voi dite non è possibile archiviare questa storia, anche perché comunque le responsabilità dei vertici del Pio Albergo Trivulzio non è che vengono negate, anzi, e quindi è una scelta, a vostro avviso, quasi politica la richiesta di archiviazione.
Sì, è così, ed è davvero stupefacente. Che cosa è successo in questi 6 anni dai fatti? Tra l'altro, una piccola correzione, i più di 400 morti sono solo nei primi mesi, quindi febbraio-aprile 2020. Questa quantità di vittime che già l'inchiesta della Guardia di Finanza aveva accertato essere dovute a delle carenze, delle negligenze gravissime della dirigenza, che abbiamo denunciato da subito anche attraverso questa radio, sono state tutte confermate nelle udienze che si sono avvenute nell'aula bunker del Tribunale di Milano, e confermate, dicevo, da un'ulteriore indagine che i periti nominati dalla GIP hanno approfonditamente portato avanti in questi lunghi anni.
Alessandro, perché allora il PM parla di insuperabili carenze probatorie, a tuo avviso, per poter affermare appunto che possono essere attribuibili queste morti alla dirigenza? Ricordiamo, in particolare, c'è il direttore generale di allora, Giuseppe Calicchio, che è indagato per omicidio ed epidemia colposa.
Esatto, ha dello stupefacente, nel senso che Clerici, il PM, non ha smentito se stesso rispetto alla prima richiesta di archiviazione, che è stata opposta da noi e accettata, quindi con una proroga di indagini. Non ha smentito se stesso, continuando ad affermare che, nonostante tutte le evidenze, sostanzialmente il caos dovuto a quel periodo, la mancanza di DPI e quant'altro, comunque sono delle scusanti, o in qualche modo gli si rende difficile provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza, e quindi rinuncia all'istruttoria, rinuncia sostanzialmente a verificare fino in fondo, nonostante, ribadisco, le gravissime conferme che sono venute fuori grazie al lungo e precisissimo lavoro dei periti, di rinunciare sostanzialmente a fare luce, imputando quello che oggi una persona che ha raggiunto, sì, che è stata ricevuta da un avviso di garanzia, e quindi di archiviare, quindi dare, grazie, all'oblio così tante morti per noi è inaccettabile. Grazie. Per questo abbiamo fatto ricorso e concludo, abbiamo chiesto l'imputazione coatta del Calicchio.
E questo naturalmente terrà aperta la vicenda giudiziaria. Grazie Alessandro Azzoni, grazie Alessandro Braga. La linea a Esteri questa sera, Martina Stefanoni.